Bene, allora prima di andare alla parola per continuare su quello che il Signore in questo tempo ci sta dicendo, credo nel 1980 il Signore mi parlò attraverso un sogno e dentro il sogno mi ha dato una visione. E mi ha detto una cosa, non sto a raccontare qui tutto il sogno e la visione perché faremmo notte, perché è durata parecchio. Ma la cosa che il Signore mi disse fu: tutto quello che io ti ho fatto vedere e tutto quello che io sto facendo nella nazione, io lo farò e userò soprattutto i giovani. Ovviamente la domanda mia è stata: Signore, e perché i giovani? Perché gli anziani, cioè quelli adulti o quelli che si considerano maturi, tra virgolette maturi, non mi ricevono. Perché hanno i loro schemi mentali, perché hanno la loro religione da seguire, hanno le loro regole da seguire e non mi fanno entrare. Perché lo Spirito Santo non si muove per mezzo di regole o di regole religiose. Lo Spirito Santo, dove c'è lo Spirito Santo, lì vi è libertà. Infatti sono i religiosi che si scandalizzano per primi quando c'è qualcosa di strano che accade. Perché non ricade sotto la loro sensorialità, non ricade sotto la loro autorità. Quando lo Spirito Santo comincia ad operare e accadono cose strane, noi rimaniamo un po' così storditi e siccome non accettiamo, non riceviamo che qualcosa possa toglierci certi equilibri che ci siamo costruiti nel tempo, con le tradizioni, con le regole, con quello che ci hanno inculcato di sbagliato, allora rimaniamo così un po' stupiti, dubbiosi e non permettiamo allo Spirito Santo di portarci sull'onda dell'unzione che non cammina come diciamo noi o come vogliamo noi. Lo Spirito Santo, lui è come il vento. Il vento, tu non sai da dove viene, lo senti, non sai dove ti porterà. Ed è stupendo vedere quando ci sono le barche a vele come queste, le vele, se vogliono vincere la gara oppure vogliono arrivare a certi posti, queste barche a vela o le navi, quando c'erano le navi con le vele, bisogna orientare la vela secondo il vento, non al contrario. Non è perché io metto la vela a nord, allora il vento mi porterà a nord. Io non posso comandare il vento. Ma io posso permettere al vento di entrare nella mia vela e lasciarmi trasportare. Questo è quello che lo Spirito Santo fa. Nel giorno di Pentecoste è arrivato un vento impetuoso. E perché c'erano solo 120 persone che erano lì con la vela pronta? Loro hanno ricevuto il vento nella loro vela e sono stati portati fuori nella piazza e hanno cominciato a predicare il Vangelo, hanno cominciato a parlare in nuove lingue. Notate, è successa una cosa strana che non ricadeva dentro le regole religiose di quel tempo. Le persone parlavano in altre lingue. Che cosa strana! Ma che sta succedendo? Ma come mai questi parlano in lingue nuove e parlano lingue che no, loro non sanno perché sono ignoranti, sono analfabete, ma noi comprendiamo quello che stanno dicendo perché sono le nostre lingue? Perché c'era gente di ogni nazione raccolta in quella piazza. Stava accadendo qualcosa di strano. Come conquisteremo questi territori? Con la religione sicuramente no. Questi territori sono così stufi, ma così stufi della religione e dei religiosi che non ne vogliono neanche a brodo. se si prendono tutti i religiosi e si fa una bella brodaglia, non ne vogliono, anche se stanno morendo di sete qui, non ne vogliono sapere nulla. In modo particolare qui in Toscana, la gente certe cose te le ributta in faccia. Quando gli cominci a parlare di Dio, Bibbia, Gesù, ti ributta tutto in faccia. Ci avete fatto caso? O sono solo io che vedo certe cose? Ti ritorna tutto in faccia. Magari quelli più delicati ti dicono delle frasi del tipo: oh sì sì sì, bello quello che dici, no no, ma sono d'accordo con te, allora vieni in chiesa, sì 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 sì, verrò. E non li vedi e non li vedrai mai, a meno che non succede qualcosa di strano. Deve accadere qualcosa di strano, miei cari, qualcosa che scuote, qualcosa che arriva come un terremoto. E quel giorno, nel giorno di Pentecoste, è successo proprio quello che nessuno si aspettava, che nessuno poteva controllare, che nessuno aveva preparato. Hanno cominciato a parlare in lingue nuove, hanno cominciato a parlare in lingue strane. Per loro erano strane, loro erano lì che parlavano, perché erano ripieni di spirito. E quando si è ripieni di spirito, tu non puoi fare le cose che solitamente fai. Cominci a vivere qualcosa di nuovo, qualcosa di strano, un parlare in altre lingue, un muoverti in maniera diversa, non sei più la stessa persona. Da quel momento è iniziato qualcosa di straordinario nella vita di queste persone, che sono state riempite dallo Spirito Santo, perché non solo hanno cominciato a parlare in lingue strane, in lingue barbare, come dice la Scrittura. E vi dirò di più, in Sofonia dice, hanno parlato in lingua pura, con linguaggi puri, una lingua pura. Cioè una lingua che non è di questo mondo, che non appartiene al sistema di questo mondo, dei linguaggi che non hanno niente a che fare col sistema né religioso né altri sistemi di questo mondo, ma dei linguaggi che vengono direttamente dal cielo. Per questo è lingua pura, dice in Sofonia. Ma non è finito lì, perché pensiamo: ah, che bello, è successo il giorno della Pentecoste, hanno parlato in lingue strane, poi hanno fatto una predicazione e 3.000 persone hanno ricevuto Gesù come Signore e Salvatore. E poi, da quel momento in poi è cominciato lo straordinario, il soprannaturale, lo spirituale, il regno di Dio ha cominciato a manifestarsi in una maniera sorprendente, straordinaria, potente. Andavano per le strade di Gerusalemme e passando le persone guarivano. Addirittura dove Pietro passava anche la sua ombra veniva, anche l'ombra portava potenza di guarigione, e le persone che venivano adombrate dall'ombra di Pietro erano guarite. Che cose strane! Pure l'ombra guarisce! Che cose strane! Ma c'è di più! Cose che prima non erano mai accadute, come i demoni che vengono cacciati via. Da quel momento in poi nella Chiesa c'è la potenza dello Spirito Santo che manifesta il regno di Dio, che scalza il regno delle tenebre e caccia via i demoni. Filippo che scende in Samaria. E Filippo che scende in Samaria, Filippo era un diacono nella chiesa, non era un apostolo, non era un profeta, non era un pastore, era un diacono. Cosa significa diacono? Qualcuno che mi può dire cosa significa diacono? Uno che serve, perché Dio usa quelli che vogliono servire, e se tu non sei pronto a servire, non servi a niente. e non servirai a Dio e non servirai Dio. Perché tutti quanti diciamo sì, voglio servire il Signore, poi quando c'è da consacrarsi per essere usati da Dio come Lui vuole usarci nella sua potenza, facciamo un passo indietro. Da quel momento è cominciato qualcosa di straordinario. Quanti di voi siete stati battezzati con lo Spirito Santo? Quanti? Se tu sei stato battezzato con lo Spirito Santo e lo Spirito Santo è venuto a dimorare dentro di te, non è possibile che viviamo ancora nelle abitudini religiose. Noi stiamo portando lo Spirito Santo a spasso, a vivere una vita d'abitudine come la nostra, molte volte nel peccato, molte volte nell'indifferenza, nell'apatia. E lo Spirito Santo, dice la Scrittura, che ci brama fino alla gelosia. E se accadono tante cose negative nella nostra vita, è perché lo Spirito Santo ci punge e ci dice: oh, io sono qui perché tu devi fare la volontà del Padre, sono qui per manifestare il regno di Dio, sono qui perché tu possa camminare nel soprannaturale, nella potenza di Dio. Noi siamo troppo abituati a camminare nel carnale. O come, per comprenderlo meglio, perché quando parliamo di carnale abbiamo dei pensieri religiosi, ma parliamo di naturale. Siamo troppo abituati a camminare nel naturale. E la Bibbia non dice naturale, dice carnale, ma adesso io vi dico, mettete al posto di carnale, naturale. Lo Spirito Santo è venuto ad abitare dentro di noi per farci camminare nello spirituale, per farci vivere nella potenza dello Spirito, per farci vivere nella potenza del regno di Dio, che è un regno spirituale, e non per farci camminare nel naturale. Per camminare nel naturale non abbiamo bisogno dello Spirito Santo, basta il peccato. In Romani capitolo 8, questo ve lo voglio prendere. Romani capitolo 8, verso 1 dice: ora dunque, non domani dunque, non dopodomani dunque, non fra una settimana dunque, non prendiamo un appuntamento dunque. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, perché parla di tutta la vita vissuta nel peccato, nella schiavitù del peccato, nella carne, nel naturale. I quali non camminano secondo la carne, sostituite a carne naturale. I quali non camminano secondo il naturale, ma secondo lo spirito. Perché la legge dello spirito della vita, qual è lo spirito che ci conduce, che ci guida? Come si chiama? Lo spirito della... Ah, non lo spirito della depressione, non lo spirito dell'oppressione, non lo spirito della cultura, non qualsiasi altro spirito che ci vuoi mettere, adesso mettici quello che vuoi tu, ma lo spirito della vita. E quando c'è vita si vede. Dove c'è vita si vede, c'è movimento. Dove non c'è vita, le cose non si muovono, rimangono sempre così come sono, stagnanti. E dove ci sono gli stagni, le paludi, al massimo quello che ci puoi trovare sono i ranocchi. Ma non c'è vita, non c'è vita, c'è puzza. Ci sono solo tanti cra, 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 cra. Cra, 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 cra. I ranocchi che gracidano, mi pare che si dice. E molte volte nelle chiese sembra di essere così. Le persone vivono di dicerie, di cra 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 cra. vivono di tutto quello che si dice in giro, vivono di come si veste quello, di come si muove quell'altro. Ma quello che viene dal trono di Dio non è acqua stagnante, acqua morta, dove ci stanno le rane che gracidano. Ciò che viene da Dio, dal trono di Dio, è il fiume di acqua viva. E dovunque arriva porta vita, e porta salute, e porta abbondanza, 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 abbondanza. Mi sembra di vederli il giorno di Pentecoste. Loro poi cominciano a camminare per le strade di Gerusalemme, nelle piazze di Gerusalemme. Ora qui siamo tutti preoccupati, Gerusalemme, Gerusalemme di qua, Gerusalemme, Gerusalemme è il posto dove noi dobbiamo portare la vita. È il posto dove lo Spirito Santo per la prima volta è sceso. La prima volta lo Spirito Santo è sceso a Gerusalemme. Quando Gesù tornerà, tornerà a Gerusalemme. Non state preoccupati per Gerusalemme. Di Gerusalemme se ne preoccupa Dio. Noi non preoccupiamoci, non stiamo lì con l'ansia, con la palpitazione del cuore. Gerusalemme! Eppure quell'altro lì, che per me è semplicemente un falso profeta, che dice di non toccare nulla, non fate muovere le cose, non bisogna muovere nulla, bisogna mantenere lo status quo. Nulla si deve muovere. Il falso profeta. Il Papa, chi è? Bisogna mantenere tutto fermo, bloccato, perché altrimenti guai. Ma quest'uomo l'ha mai letta la Bibbia? Ha mai letto che Gerusalemme intanto è sempre stata una città, la città del Gran Re, la città stabilita da Dio sulla terra? Infatti in cielo, in corrispondenza, c'è la Gerusalemme celeste. In corrispondenza alla Gerusalemme terrestre c'è la Gerusalemme celeste. Molti pensano, ma prima Gerusalemme è stata conquistata. Se andate in Genesi con Abramo, Abramo quando incontra il re di Salem, Salem era il diminutivo di Gerusalemme, che è la città della pace. E Melchisedec era il re di Gerusalemme. Quella Gerusalemme che era venuta dal cielo, che era stata messa lì, è Melchisedec, che è tipo di Cristo, il tipo di re in Cristo Gesù, stava portando la benedizione ad Abramo. Noi siamo figli di Abramo per la fede e siamo stati benedetti. Quindi Gerusalemme era già di Dio, apparteneva già al regno dei cieli. E Dio ha stabilito che Gerusalemme fosse la capitale del suo popolo, del popolo di Israele. Chiudiamo questa piccola cosa che adesso non ci importa più di tanto. La cosa che dobbiamo fare è preghiamo. Preghiamo per Gerusalemme, preghiamo per la pace di Gerusalemme, ma non preoccupiamoci. La Bibbia non dice preoccupatevi per Gerusalemme. La Bibbia dice di pregare per la pace di Gerusalemme. E questo è quello che noi facciamo. Ma per il resto, per quanto riguarda noi, vogliamo vedere quello che accade anche attraverso questa città. Per la prima volta in quella città è venuto lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo ha preso quegli uomini, li ha portati in tutte le nazioni del mondo. Non sono rimasti, anche se loro volevano rimanere a Gerusalemme. Ma non sono rimasti a Gerusalemme. Dio li ha sparsi come si sparge il sale. Perché tu possa mangiare una buona minestra, tu metti del sale. E poi dopo che hai messo il sale, giri più volte la minestra. Perché tutta la minestra possa prendere quel sapore. E quindi essere tutta quanta presa da quell'ingrediente, da quel sapore, il sapore del sale che dà il giusto sapore a tutta la minestra. Così noi dobbiamo essere sparsi, la Chiesa è sparsa per tutto il mondo e noi dobbiamo portare Gerusalemme in tutto il mondo. Loro dovevano trasportare, portare e trasportare la potenza di Dio che era scesa in Gerusalemme per tutte le nazioni, perché questo era il comando. Cosa aveva detto, cosa aveva ordinato il Signore? Portate la testimonianza. Quando voi sarete riempiti di potenza dall'alto, poi voi mi sarete testimoni, prima in Gerusalemme, poi in Giudea, fino alla Samaria e poi fino agli estremi lidi della terra. Vedete, tutto parte da Gerusalemme. Quando Gesù tornerà, e sta tornando, e questi avvenimenti che stiamo vedendo sotto i nostri occhi, noi siamo una generazione privilegiata, perché noi siamo quelli che stiamo vedendo il ritorno di Gesù. Tu stai vedendo il ritorno di Gesù, dillo alla persona accanto, oh, stiamo vedendo il ritorno di Gesù. Gesù, in questo suo seconda venuta, lui arriva e mette i suoi piedi sul Monte degli Ulivi, che a sua volta si spacca in due. Non stiamo qui a parlare di tutto quello che sta per accadere. La cosa bella, la cosa importante, che sta per accadere, ma prima che tutto questo accada, ci è stato dato il privilegio di annunciare il Vangelo in tutte le nazioni, portare questa buona novella, questa buona notizia, portare la potenza dello Spirito Santo in manifestazione in tutte le nazioni, cominciando da Gerusalemme. In questo momento noi siamo nella nostra Samaria, che è un territorio dove siamo arrivati. Noi ci siamo arrivati qua. Io, la mia Gerusalemme è stata Palermo. La Giudea è stata in qualche modo la Sicilia, perché ho visitato tutta la Sicilia, soprattutto per predicare la parola di Dio. Sono state in molte piazze dei comuni della Sicilia a predicare il Vangelo. L'ho fatto anche per lavoro. Ma soprattutto la cosa importante per me è che sono stato in molti paesi a predicare il Vangelo. Ho visto crescere, ho visto nascere e crescere tante missioni in Sicilia. E quella per me è stata la Giudea. Ma poi il Signore a un certo punto, per quelli che non si vogliono fermare, vengono trasportati. E ci ha portati fino in Samaria, in Toscania. E qui il Signore ha fatto nascere qualcosa. E tutto quello che il Signore vuole fare adesso in questa regione è semplicemente stabilire il regno di Dio, portare salvezza, portare liberazione, portare la conoscenza del meraviglioso Signore Gesù Cristo, portare la gloria di Dio in questo territorio. Voglio che tu consideri che non sei qui per caso, perché potremmo dire, beh, povero Filippo, lui stava scappando perché c'era la persecuzione in quel momento a Gerusalemme e in Giudea, e quindi molti cristiani sono dovuti andare via, ma era il Signore che l'aveva permesso, perché loro erano entrati nell'abitudine. E quando entra l'abitudine, esce lo Spirito Santo. Domanda: cosa c'è nella tua vita? C'è lo Spirito Santo che sta muovendo, che sta soffiando nella vela della tua fede? O ci sono le sante, intoccabili abitudini? Guai a toccare certe abitudini. Quando a volte le persone vengono da me, chiedono consulenze, è ovvio che vengono perché c'è qualche problema, c'è qualcosa che non va. Bene, il mio compito è quello di andare a vedere cosa c'è da rimuovere e cosa c'è da cambiare. Fratelli cari, quando venite da me, non pensate che venite perché le cose rimangano così come sono, togliendo solo il problemino, però per il resto niente deve essere cambiato. perché altrimenti continuerete a rimanere nelle vostre abitudini, nei vostri problemi, nelle vostre paure, nelle vostre ansie, nelle vostre oppressioni. Quando venite è perché le cose devono cambiare, perché c'è qualcosa che non sta funzionando. Qualcosa deve cambiare, ci deve essere una trasformazione. Perché ho desiderato e ho voluto che un buon gruppo della Chiesa potesse andare a Roma? Perché un buon pastore deve vedere dove c'è della buona erba, del buon cibo, per nutrire le pecore che gli sono state affidate. Io prima sono andato a Miami, sono andato a vedere di persona cosa c'era. Mi sono assicurato che realmente era lo Spirito Santo quello che stava operando, che è la sana dottrina della parola di Dio quella che viene insegnata e predicata. Mi sono assicurato che l'erba è buona, molto buona. Dopodiché ho cominciato a dire a voi: andiamo lì. Io purtroppo non sono potuto venire, ma ci sono già stato. Io conosco quell'atmosfera, conosco quell'insegnamento, conosco quella parola, e quindi sapevo quant'era importante che alcuni di voi potesse essere lì a Roma. Ora, diversi di questi che sono andati non sono neanche venuti stasera, perché capisco la stanchezza, il freddo e tutto il resto, ma sarebbe stato meglio essere qui stasera piuttosto che rimanere nelle vostre case, fratelli cari, perché il fuoco va alimentato. Il fuoco non lo dobbiamo mettere da parte e conservarlo. Va alimentato, va alimentato. E quando c'è il fuoco si corre, si corre. E Filippo era talmente incendiato, talmente infuocato, talmente pieno di zelo, che arrivato in Samaria, nel momento in cui aveva bisogno di riposarsi un po' perché stava scappando, si è fermato in Samaria. E alcune persone si sono avvicinate dicendo: che c'è qualche problema? No, no, problemi, no. E perché stai facendo così? Da cosa stai scappando? Oh, oh. E Filippo lì in quel momento, guidato dallo Spirito Santo, mosso dallo Spirito Santo, ha cominciato a predicare il Vangelo. E quando ha cominciato a predicare il Vangelo, le persone lo ascoltavano a bocca aperta. Non sapevano che Filippo era un apostolo che doveva venire dall'America. Non sapevano che quello era un evento. Non sapevano quello che sarebbe successo. Non si aspettavano nulla, perché neanche lo conoscevano a Filippo. Ma Filippo ha fatto la differenza. Sei tu che fai la differenza, mio caro. Sei tu il fuoco di Dio nel territorio in cui ti trovi. Sei tu la potenza dello Spirito Santo dove ti trovi. Sei tu il vento che si deve muovere. Sei tu che porti la presenza di Dio dovunque ti trovi. E Filippo cominciò a predicare il Vangelo secondo l'ordine che aveva ricevuto. E quando comincia a predicare il Vangelo, cosa succede? Che le persone vengono salvate, che tutti quelli che erano posseduti, tutti quelli che erano influenzati da demoni sono stati liberati, e molti demoni uscivano gridando a gran voce. Che cose strane che succedono in Samaria. Quando mai erano successe una cosa di questo genere? Era successo qualcosa di questo genere quando è stato liberato l'indemoniato, grazie, l'indemoniato di Gadara. Quelli di Samaria gli hanno detto: non entrare nel nostro territorio, non ti vogliamo, vai via da qui, tu ci dai disturbo. Ma poi è arrivato un certo Filippo, che non era nessuno, che non era tra il novero dei grandi apostoli, evangelisti, profeti, era un semplice diacono. Lo stai comprendendo che il Signore sta chiamando te stasera? tu che non sei apostolo, tu che non sei profeta, tu che non sei insegnante, che tu che non sei pastore, tu che non sei, tu che non sei, tu che non sei, tu sei chiamato da Dio. E l'unica cosa che devi fare, dovresti fare, è predica. Predica il Vangelo a tempo e fuori di tempo. Non perdere tempo nel predicare il Vangelo. Non pensare lo farò qualche altra volta, perché se domani incontri delle persone che inspiegabilmente ti aprono il cuore e ti dicono qual è il loro problema, non è perché tu sei una brava persona e loro lo stanno facendo perché sei bravo tu, è perché Dio ti sta mettendo davanti questa opportunità perché tu gli possa predicare il Vangelo e quelle persone possono essere salvate. Lì a scuola, lì nei posti dove lavorate, all'ospedale. Quante persone in ospedale hanno bisogno e gridano. E quando credono vengono salvati e guariti. Ma come crederanno se non c'è qualcuno che dice a loro qual è la verità? Come crederanno se non c'è qualcuno che predica con franchezza? L'apostolo Paolo, parlando con qualcuno, con qualche chiesa, disse: il vostro zelo ne ha conquistati molti. Quanto conosci tu della scrittura, della parola di Dio? Quel poco che conosci, non ha importanza se è poco o è molto, ma quel poco che conosci, lancialo, seminalo, perché quel poco che conosci è abbastanza potente da portare salvezza nelle persone che odono, perché ci sono tante persone che sanno meno di te, che non conoscono Cristo, che non sono nate di nuovo, che non sanno cos'è lo Spirito Santo. Che è il suo Spirito Santo? Anche persone religiose. Molte persone religiose non sanno cos'è lo Spirito Santo. Un giorno l'apostolo Paolo si è trovato in un posto dell'Asia Minore e ha cominciato a parlare con delle persone che dicevano di essere dei credenti. E lui ha cominciato, ha fatto una domanda: chi di voi è stato battezzato nello Spirito Santo? E quelli hanno detto: Spirito Santo, ma che è? Noi appena appena conosciamo il battesimo di Giovanni Battista. Ancora quelli non conoscevano la verità che era venuta attraverso Cristo Gesù. E l'apostolo Paolo, mi sembra di vederlo col sorriso qua di bianco. Adesso ve lo dico io qual è la verità. Erano 12 persone, 12 responsabili di riunione in casa. Quante persone avete nella riunione in casa? Paolo era con queste 12 persone ad Efeso e ha cominciato ad insegnarli. Si trovavano nella scuola di un certo tiranno, si chiamava così, e gli ha messo a disposizione delle stanze. E Paolo insegnava, ma l'insegnamento di Paolo non era pura teoria. Era un insegnamento mosso dalla potenza, dallo Spirito Santo, tant'è vero che in 2 anni di insegnamento, 2 anni, guarda caso quanto dura il nostro corso di discepolato. La gente dice: Miro, anni, 2 anni di studi devo fare. Questi in 2 anni, 2 anni di insegnamenti, l'apostolo Paolo insegna 2 anni. E stiamo parlando dell'apostolo Paolo. L'apostolo Paolo, quando faceva un insegnamento, valeva per 10 di quelli che facciamo noi. Nella potenza dello Spirito Santo lui faceva, quindi possiamo dire che c'erano 10 anni di insegnamenti concentrati in 2 anni. Queste persone, questi discepoli, erano talmente presi dallo zelo, dalla passione, attraverso gli insegnamenti che ricevevano, che in 2 anni tutta l'Asia Minore, dice la scrittura, tutta l'Asia Minore conobbe la verità in Cristo Gesù. In soli 2 anni, tutta l'Asia Minore, l'attuale Turchia. La Turchia è grande, grandicella, più della Turchia. Poi da lì, e questo con 12 discepoli, 12. Responsabile di riunione in casa, quante persone avete? Voi dovete infuocare, influenzare con il fuoco le persone che avete nelle vostre riunioni in casa, fare in modo che le vostre riunioni in casa esplodano. Il fuoco, il fuoco, il fuoco. Signore, voglio il fuoco, il fuoco. Perché infatti l'altro elemento che è sceso quando è venuto lo Spirito Santo, oltre al vento, è venuto il fuoco. Lingue di fuoco che si sono posate sopra ognuno di loro. E c'erano queste lingue di fuoco così, che facevano così. Sopra ognuno di loro, queste lingue di fuoco così, che si muovevano, erano sopra di loro. Queste lingue di fuoco hanno portato il fuoco dello Spirito Santo, significa che la loro vita era a disposizione di Dio, perché il fuoco del cielo, il fuoco di Dio, scende dove c'è un altare dove è stato messo il sacrificio. L'altare dove viene messo il sacrificio. Questi 120 erano lì, pronti a fare la volontà di Dio, erano il sacrificio su quell'altare. E quando sono usciti da quella stanza dove erano riuniti e sono andati nella piazza, le persone non hanno visto le lingue di fuoco. Perché non hanno più visto le lingue di fuoco? Erano su di loro. Semplice, perché da quel momento in poi sono entrate dentro di loro e loro erano il fuoco. Tu sei il fuoco. Il fuoco sacro per questa città, il fuoco che deve venire fuori da quest'altare di consacrazione per la chiamata che Dio ti ha rivolto. Tutti quanti voi siete stati chiamati, per favore ubbidite alla chiamata. Non fate diventare la chiamata una religione, un'abitudine, perché perderà tutta la potenza, perderà lo zelo, perderà la passione. Ubbidite alla chiamata come piccoli fanciulli e fate la volontà di Dio con gioia, con zelo, con passione. Lo zelo conquista. Il vostro zelo, dice l'apostolo Paolo agli Efesini, il vostro zelo ne ha conquistato molti. Il vostro zelo, zelanti, zelanti nelle opere buone, zelanti soprattutto nel vedere la manifestazione della potenza di Dio. Fratelli cari, io non voglio più andare oltre. Avevo preparato tutto quello che dovevo predicare, dovevo continuare sulla chiamata. Su quello che vi ho detto la volta scorsa a proposito della chiamata, l'importante di funzionare nelle chiamate fondamentali. Vi ricordate le chiamate fondamentali quali sono? La prima chiamata fondamentale è chiamati a camminare per fede. Senza fede tu non piaci a Dio, non puoi piacere a Dio. Come si vede se una persona piace a Dio? Se c'è la manifestazione della potenza di Dio. Perché quando Dio si compiace di qualcuno, Lui conferma la sua parola con segni, prodigi e miracoli. Lì si vede il compiacimento divino. Cosa siete andati a vedere a Roma? Qualcuno che piace a Dio. Sapete, io quando sento le persone che sono pronte a criticare perché vedono qualche difetto in qualcuno, e chi non ha difetti scagli la prima pietra. Avete portato le pietre? E c'è gente che fa simposi, incontri, conferenze per parlare male o per vedere i difetti di qualcuno. A me piace vedere dove c'è il compiacimento divino e dove vedo che Dio si compiace e Lui conferma quella parola con segni, prodigi e miracoli, allora anche io mi compiaccio e dico: qui io voglio ricevere, qui c'è qualcosa per me, qui c'è qualcosa che mi piace, qui c'è Dio. Dove non c'è soprannaturale, dove non c'è potenza divina in manifestazione, non mi interessa, non ci voglio stare, non è per me. Io voglio stare dove c'è la potenza di Dio, perché Dio è presente. E poi le altre chiamate fondamentali, ma la prossima volta lo dovevo fare stasera. La prossima volta vi voglio dire come noi possiamo ubbidire alla chiamata, cosa dobbiamo fare per ubbidire alla chiamata e quali sono i pericoli che possono bloccare e spegnere la nostra chiamata. Ma questo la prossima volta, perché lo Spirito Santo mi ha portato a dover confermare le testimonianze che ci sono state. Questo è un tempo speciale che stiamo vivendo, fratelli cari. Gesù sta tornando. Molto presto Gesù sta tornando. E non abbiamo tempo da perdere. Non possiamo giocare più ai religiosi. Ora dobbiamo cominciare a fare sul serio. C'è un tempo in cui noi ci divertiamo in qualche modo a stare appresso a qualcuno, ma c'è il tempo stabilito da Dio dove tu devi rispondere alla chiamata che ti è stata rivolta. Rispondi alla chiamata che ti è stata rivolta. Non pensare, non dire, ma se io rispondo perdo la mia famiglia. Non ho mai visto qualcuno che risponda alla chiamata di Dio perdere la sua famiglia per questo motivo. Ho sempre visto il contrario, che tutti quelli che hanno ubbidito alla chiamata di Dio hanno visto la salvezza della propria famiglia, perché la Bibbia dice, la parola di Dio dice, io e la mia casa serviremo il Signore e Lui è pronto a salvare tutta la tua famiglia se tu sei pronto ad ubbidire alla chiamata. Quando il carceriere di Filippi ha ubbidito alla chiamata che l'Apostolo Paolo gli ha fatto, l'Apostolo Paolo gli ha risposto: tu e la tua casa oggi siete stati salvati. Tu e tutta la tua famiglia oggi siete alla presenza di Dio per mezzo dell'ubbidienza del capofamiglia. Che meraviglia! Quanti vogliono rispondere alla chiamata del Signore? Alziamoci in piedi.